questa ultima notte dell'anno, anzi quest'ultima ora e mezza dell'anno, e noi la passiamo pregando davanti al tabernacolo. E ovviamente questo non è che lo facciamo in contrapposizione con nulla, anzi ci siamo organizzati in modo da poter fare con calma il brindisi di mezzanotte e così salutare il primo dell'anno, no? E però ci diventa, è per noi molto spontaneo, visto che possiamo trascorrere questi minuti con Gesù presente nel tabernacolo e anche tra di noi, perché non preghiamo da soli, ma preghiamo insieme con Gesù. E chiaramente tutti noi in queste ore siamo stati sommersi di tanti auguri per il prossimo anno e delle parole scherzose sull'ultimo anno che è avvenuto, e tanto che vi sarete accorti che WhatsApp per mezz'ora è andato nel pallone, insomma, e dicono che ogni anno la tassista che è venuta a prendermi alla stazione, cioè che mi ha accompagnato a casa dalla stazione, mi diceva che succede ogni anno questa cosa, non so se è vera, e perché appunto tutti ci facciamo gli auguri. E io, preparandomi a questo momento e anche un po' a questa meditazione, mi sono chiesto, così, cioè, ripensando all'anno, no? Pensate, uno c'ha il filmato, non so, dei gol più belli dell'anno, no? Oppure se sono trasmissioni sportive che fanno vedere le cose sportive più belle dell'anno e così via. E io pensavo, mentre tornavo dal mio corso di ritiro in treno, mi sono detto, ma qual è stato per me la scoperta più bella dell'anno? Adesso sinceramente non lo so dire, così dovessi fare un discorso serio non la saprei dire, però la prima cosa che mi è venuta in mente è stato questo capitolo 9 del Vangelo di San Giovanni, sul quale abbiamo già fatto l'orazione tempo fa, appunto perché mi aveva colpito, cioè nel senso di il capitolo 9 del Vangelo di San Giovanni è l'episodio che noi contempliamo quando siamo in Quaresima, è l'episodio del cieco nato. Per cui mi rendo conto che è una cosa totalmente soggettiva, e che nasce proprio dalla mia orazione personale, cioè non è che ci sia un senso collegato particolare con la maternità divina di Maria, con la Sacra Famiglia. E forse è collegato un po' con i fuochi d'artificio, perché in realtà la guarigione del cieco nato è uno dei segni pensati da San Giovanni, dei sette segni pensati da San Giovanni per parlare di Cristo, ed è proprio quello che si riferisce alla luce, cioè Gesù Cristo che è luce, che dona la luce, no? Il cieco nato vede. Quindi se vogliamo trovare un collegamento con l'ultima notte dell'anno, possiamo fare un collegamento con i fuochi d'artificio, con la luce che illumina di notte. Però al di là delle battute, ci sono tante cose di questo brano del Vangelo, credo che la cosa più importante sia fare orazione, no? Quindi ci sono tante cose di questo brano del Vangelo che mi hanno commosso. Quindi io pensavo, scusate se lo faccio, ma io sinceramente vorrei riassaporare, credo che l'unico modo vero di fare orazione è fare orazione con le cose che ci stanno a cuore, no? È riassaporare qualcuna delle cose che ci sono in questo Vangelo. E passando vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché egli nascesse cieco? Ecco, questo è un collegamento con l'ultimo dell'anno, perché vedete qui gli ebrei di allora collegavano che vadano bene le cose o che vadano male col fatto di essere buoni o di essere cattivi. In questo caso il fatto che lui avesse un difetto fisico era collegato con una colpa, no? La colpa o sua o dei suoi genitori. E Gesù dice che non è affatto così, né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Ecco, che collegamento c'è con l'ultimo dell'anno e quindi con il Capodanno? Che in realtà le cose che quest'anno sono andate male, ci sono sicuramente cose nella nostra vita che quest'anno sono state difficili, no? Io penso, ciascuno di noi può pensare a cose di lavoro, cose di salute, magari morti, persone che sono venute meno. Ecco, a noi viene subito da collegarlo pure anche cataclismi. Ricordiamoci quest'estate, per esempio, tutto il problema della siccità. Ecco, noi tendiamo subito a collegarlo a delle colpe morali, al fatto che siamo stati buoni o che siamo stati cattivi. E invece dobbiamo ricordarci, non si può fare un discorso generale, perché poi magari nel singolo caso è vero che siamo stati buoni o cattivi, però in generale dobbiamo ricordarci sempre che il bene e il male fanno parte della nostra vita. Tant'è vero che noi ogni 31 dell'anno noi sentiamo, no, questi botti che sono i primi scoppi. Sapete che i fuochi d'artificio, il botto, è collegato col fatto che si spara all'anno vecchio, no? L'ultimo anno è andato male, per cui si uccide. Ma questo noi lo facciamo ogni anno, come ogni anno cantiamo il Te Deum o recitiamo il Te Deum, come avete appena fatto. E il Te Deum non è che si, nel calendario liturgico non c'è scritto il Te Deum lo recitiamo se l'anno è andato bene, se no non lo recitiamo. Il Te Deum sempre, voi pensate, il 1943 hanno recitato il Te Deum, cioè durante la Seconda Guerra Mondiale. Pensate un po'. Nel 1944, chissà quante donne avevano figli o mariti in guerra, hanno recitato il Te Deum. Pensate. Cioè, il Te Deum la Chiesa lo recita sempre. Quindi, questo bene e questo male sono collegati, sono intrinseci alla nostra vita. È la parabola del buon grano e della zizzania. E, allora, quindi Gesù arriva ed è lui la luce di questa vita. Perché poi prosegue dicendo Gesù, prima dice né lui ha peccato né i suoi genitori, poi prosegue dicendo dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno, perché poi viene la notte, quando nessuno può operare. Il giorno è lui. Io ricordo, quest'anno per me è stata una scoperta, è chiaro che lo sapevo anche l'anno scorso, no? Però un po' più forte questo fatto di dire la luce della mia vita è Gesù. La luce della mia vita è Gesù. Cosa vuol dire la luce della mia vita è Gesù? Perché poi come prosegue? Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Cosa vuol dire questa cosa? Quante volte noi abbiamo magari pensato che questo fango è collirio, che collirio strano. Ma invece questo gesto di Gesù, sapete che cos'è innanzitutto? Se ci pensate bene lo scoprite, perché è lo stesso gesto che ha fatto Dio per creare l'uomo. Come fa Dio a creare l'uomo? Prende la polvere del suolo. No? Cosa fa qui Gesù? Prende la polvere del suolo, la impasta con la sua saliva, cioè con qualcosa di suo, con il suo corpo, la saliva è una cosa. E quindi ripara la creazione. Quindi cosa vuol dire la luce di Gesù? Noi, la luce di Gesù non è qualcosa di spirituale, di algido, di misterico, di sacro. Ma la luce di Gesù è il fatto che la nostra vita si ripara, cioè migliora, ma umanamente. Infatti, quando Gesù gli dice vai alla piscina di Siloe, che significa inviato, e lavati, l'inviato è lui, ovviamente, no? Cioè, noi lo sappiamo che l'inviato è Gesù Cristo, quindi questo è come sempre, no? L'azione di Dio, che è riparare l'uomo, Dio la fa assieme all'uomo. È molto bello che Gesù in tutto questo miracolo dice sempre agli apostoli noi, facciamo noi. Gli apostoli non fanno niente in questo miracolo. Però Gesù dice dai, siamo noi che siamo, dai che siamo noi, no? Siamo noi, facciamo noi. E quelli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, poiché erano mendicanti, dicevano, insomma, ma com'è? Che succede? Chi sei? Cosa hai fatto? Gli chiesero, come dunque ti furono aperti gli occhi? Guardate la risposta. Egli rispose, quell'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, mi ha spalmato gli occhi e ha detto, va a Silo e lavati. Io sono andato e dopo essermi lavato ho acquistato la vista. Gli dissero, dov'è questo tale? Rispose, non lo so. Ovviamente lui era cieco. Quando Gesù gli ha fatto il miracolo era cieco, no? Quindi non l'ha visto. Però dice, quell'uomo. I pastori, siamo nell'epoca di Natale, come fanno a capire che Gesù è Dio? Non è che vedono una luce, eh? Non è che Gesù è fosforescente. Vedono un bambino. Oggi abbiamo contemplato Simone e Anna. Ve lo siete chiesti, ma come fanno Simone e Anna a dire questo qua è il Messia? Chiaramente c'è lo Spirito Santo, no? Ma che cosa vedono? Vedono un bambino, così bambino, così perfetto come bambino, che dicono, ma questo qua è Dio. Cioè, io non so se mi riesco a spiegare. Non è che vedono un bambino fosforescente, non vedono un bambino luminoso. Cioè, quando a voi viene bene una cosa, che dite, ma questa cosa è perfetta. È un miracolo questa cosa. Ecco, questo cieco, per dire che Gesù è Dio, innanzitutto dice che Gesù è un uomo. Vedete, qui c'è tutta la nostra vita, no? Noi facciamo tutti i giorni il cristianesimo, noi facciamo tutti i giorni, quante ore passate a lavorare? Quest'anno c'è stata questa sfida della mensa aziendale che ha sconvolto tutti gli orari di lavoro, ma quante ore fate? E uno dice, ma che cristianesimo è quello di fare un piatto di cibo migliore? È cristianesimo, questo è proprio l'uomo, capito? Quell'uomo che si chiama Gesù. È fantastica questa cosa. Oh, e adesso qui c'è il secondo momento. Come si accoglie Gesù? Come si accoglie Gesù? Allora, innanzitutto ci sono i farisei. Questi farisei diventano matti con Gesù Cristo, Cioè, povero Gesù ce l'ha sempre attorno, e poveri farisei che, io dicevo, veramente chissà che mani e capelli avevano con Gesù Cristo. Vabbè, i farisei espellono il cieco, cioè Gesù Cristo lo espellono il cieco perché Gesù Cristo ha fatto questo miracolo di sabato. Gesù Cristo fa il miracolo di sabato perché Dio opera sempre anche di sabato, ma ovviamente siccome i farisei non accettano il fatto che Gesù sia Dio, è un peccato, per cui lo espellono. Uno che fa un peccato non può essere con Dio, per cui fuori. Quindi i farisei non lo accolgono. Direi di non andare avanti perché tanto questa storia dei farisei la conosciamo benissimo. Beh, più interessante invece e gli altri non capiscono, gli altri discutono, sono spaventati e chiamano i genitori. Questo è molto interessante. I giudei non vollero credere di lui che era stato cieco e aveva acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono. E questo è il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come poi ora ci veda, non lo sappiamo. Ne sappiamo chi gli ha aperto gli occhi. Chiedetelo a lui, all'età parlerà lui di se stesso. Guardate che risposta terribile, secondo me veramente tanto significativa. Perché? Ma perché voi immaginate di avere un figlio cieco dalla nascita e che ci vede, torna a casa e ci vede. Io penso che quale madre può dire, cioè può non essere felice? No? Eppure questi genitori qua, siccome hanno paura di essere buttati fuori dalla sinagoga, è proprio esplicito questa cosa, non riescono a essere felici di questa cosa. Dicono, boh, beh, che è nostro figlio, sì, però chiedetelo a lui, è maggiore, cioè, non lo sappiamo. Cioè, prendono le distanze dal figlio che è guarito. Perché lo fanno? Non c'è bisogno di fare voli pindarici perché c'è scritto. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come Cristo venisse espulso dalla sinagoga. Allora, venisse espulso dall'Opus Dei, venisse espulso dalla Chiesa Cattolica, questa cosa cioè, a noi ci può sembrare strana, ma i discepoli di Emmaus, quando incontrano Gesù Cristo, Gesù Cristo parlano, loro dicono, i nostri capi hanno detto che, cioè, guardate che seguire Cristo per i discepoli di Cristo non voleva dire che per loro Cristo, cioè voleva dire accettare di essere scomunicati. Che cosa voglio dire? Voglio dire che per seguire Cristo ci vuole coraggio, ci vuole coraggio. Forse è per questo che questo brano del Vangelo mi ha servito tanto quest'anno. Mi è servito in tante occasioni per fare cose coraggiose, per essere coraggioso. Io penso, quante volte abbiamo fatto la meditazione sulla speranza e che cosa ho detto? Che la speranza, com'è la parola che si chiama? Come si dice speranza? Speranza in italiano si dice coraggio. Cioè, noi non possiamo, in realtà noi non possiamo misurare la speranza. Che vuol dire c'hai la speranza? Hai fatto un atto di coraggio? Quest'anno sei stata coraggiosa. Siamo stati coraggiosi. Coraggiosi in generale. Hai fatto qualcosa di coraggioso? Io devo dire sinceramente, quest'anno sì, a volte ho fatto cose coraggiose. Cioè, a volte quest'anno ho fatto... Io delle volte ho delle paure, adesso non ve le racconto, ma ho tante paure io. Cioè, io non è che non ho paura. Però uno si fa due conti. Cioè, ma guardate che se non si può seguire Cristo senza avere coraggio. Noi diciamo sempre una cosa bellissima e giusta, diciamo noi dobbiamo imitare nostro padre, no? Il fondatore dell'opera, giusto? Giusto. Ok, allora, nostro padre è stato per 20 anni eretico. Allora, per favore, i prossimi 20 anni della vostra vita, cercate di essere eretiche. Eretico in Vaticano, eh? Cioè, c'erano tante persone importanti, i gesuiti di un tempo in Vaticano, quindi cardinali, abbiamo tanti, basta leggere Vasquez de Prato, sono tanti racconti, per cui nostro padre era denunciato al Sant'Uffizio come eretico. Ti è mai capitato? No, ma allora vuol dire che non stai imitando San José María de Escrivá. Non pensare che imitare voglia dire, ecco, cerchiamo anche di essere, no? Non c'è nessun santo senza coraggio, eh? Chiaramente io vengo da un corso di ritiro, per cui a tavola abbiamo letto le vite, insomma in questo caso Sicari, quindi vite di santi, mi viene in mente Sant'Ambrogio, perché abbiamo letto una delle vite brevi, queste di Sant'Ambrogio, che insomma arriva l'imperatore Teodosio e non gli fa, lo sapete tutti, no, che il trono non lo mette sul presbiterio, una cosa che per noi può sembrare banale, ma insomma quello era l'imperatore dell'impero, e lo mette, non lo mette sul presbiterio, ma lo mette giù. Adesso, tanti atti di coraggio potete raccontare, cioè non c'è nessun santo che è santo e non fa atti di coraggio. Questi genitori qui non riconoscono il figlio perché hanno paura. Allora, 31 dicembre, quest'anno abbiamo fatto atti di coraggio, non lo so, l'anno prossimo vogliamo fare qualche atto di coraggio? Dobbiamo fare atti di coraggio. Dobbiamo essere persone coraggiose. Cioè non puoi seguire Cristo se non sei coraggiosa. Nel lavoro, nelle tue scelte personali, in quelle cose in cui ti esponi. Io conosco persone che dicono, no, ma io sono d'accordo, ma vai avanti tu. Ho capito. Io vado avanti, ma... E vabbè, poi succede che infatti lui viene espulso dalla sinagoga perché a un certo punto ricominciano a parlare con il cieco a un certo punto si arrabbia, no? All'ennesimo racconto lui dice, senti, ve l'ho già detto e non mi avete ascoltato, perché volete dirlo di nuovo? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Allora lo insultarono, quindi a questo punto lo cacciano a lui della sinagoga. E quindi a questo punto lui è fuori. Cioè, cos'è l'atto di coraggio? L'atto di coraggio è uscire, è essere esposti, è uscire. Guardate, Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, Nicodemo era il fariseo, no? Giuseppe d'Arimatea, l'uomo del Sinedrio, che atto di coraggio fanno? Loro toccano il cadavere di Cristo. Toccare il cadavere voleva dire essere, fare un atto impuro, voleva dire essere scomunicati. Vi ricordate che era un sabato importante, quindi tolgono dalla croce il corpo di Cristo prima delle tre, perché poi dopo non lo potevano più toccare. Chi porta il corpo di Cristo, il cadavere di Cristo nel sepolcro? Poi Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea. Quindi stanno toccando il cadavere, quindi sono scomunicati. Cioè la conversione, essere scomunicati, ma perché? Ma perché la conversione è unirsi a Dio, ma Dio, in quanto Dio non può mai entrare nelle regole dell'uomo. Guardate Papa Francesco, diciamo quante difficoltà trova, no? Se potessero, io conosco preti che scomunicano il Papa, è una cosa ridicola, no? Però tra una loro testa, cioè uccidere e scomunicare. Lui sicuramente soffrirà di questa cosa. Cioè, quando uno sta con Dio, sempre viene scomunicato. E allora, a questo punto, lui esce, scomunicato, si trova davanti a Gesù, finalmente si trova davanti a Gesù, e Gesù parla con lui, no? Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori e incontratolo gli disse, guardate questa espressione, Gesù dice al cieco, tu credi nel figlio dell'uomo? Il figlio dell'uomo era l'espressione per dire il Messia, no? Tu credi nel Messia? E il cieco dice, non l'aveva mai visto il cieco, perché quando Gesù parla col cieco, il cieco era cieco, per cui non l'aveva visto, no? Quindi adesso lo vede. E gli rispose, e chi è, o Signore, perché io credo in lui? Guardate la risposta di Gesù. Gli disse Gesù, tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Capito? Se uno mi ferma per strada e dice, ma scusi, lei è Don Mauro? Io gli rispondo, tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui, chiamano il 118, no? Dico, questo qua è matto, venitelo a prendere. cioè, che risposta è? Tu l'hai visto colui che parla con te, proprio lui. Cioè, la risposta è: lei è Don Mauro, sì, sono io, piacere, piacere. Chi è il Messia? Sono io. No? Risposta normale. Risposta di Gesù: tu l'hai visto, colui che parla con te è proprio lui. Che Gesù dà la stessa risposta un po' anche alla Samaritana. Cosa vuol dire Gesù? Tu l'hai visto. Innanzitutto vuol dire, mo ci vedi? Cioè, voi pensate a un cieco nato che viene detto, guarda che tu adesso tu sei capace di vedere. Cioè, non te lo deve dire nessuno. Allora, lo scomunicato, no? Lo sa che... Cioè, qual è il problema della scomunica? Che uno dice, ma cos'è il bene e il male? Si guarda in giro, vede le facce degli altri, no? Poi sono tutti d'accordo una cosa, ma invece uno si guarda dentro. Si guarda dentro. Si guarda dentro e tu dici, tu l'hai visto, cioè tu lo sai. Adesso tu puoi vedere, cosa ti dicono i tuoi occhi? Godi del fatto di essere uomo. Tu l'hai visto. Colui che parla con te è proprio lui. Cioè, cosa sta dicendo Gesù? Tu, è chiaro che sta dicendo in questo modo complicato, sono io, ma a noi sta dicendo anche un modo per cui noi potremmo dire, ma tu, io dove lo incontro? Cristo. Ma Cristo è quello che parla con te. Cioè, quando incontri lui, come è stato l'inizio? L'inizio è stato quell'uomo che si chiama, cioè quando tu incontri l'uomo, quello è il Messia. Quando tu incontri veramente un uomo, quello è Gesù Cristo. La verità che c'è nell'uomo, quella è Cristo. E quindi lui a questo punto, ovviamente, egli disse, io credo, Signore, e si prostrò. Eccolo, adesso che ci fermiamo perché è finito il tempo. Non lo so, quindi abbiamo fatto una meditazione un po' particolare, forse sulla fine dell'anno, nel senso che io ho voluto raccontare, penso che sia importante, no? Ecco, le cose belle di quest'anno. Per me la cosa bella sicuramente, non so se è la cosa più bella, forse no, però una cosa importante è quell'orazione che feci, l'orazione che ho fatto, che ho rifatto su questo capitolo 9 del cieco nato, che poi è un Vangelo importante perché è uno dei Vangeli quaresimali. Gesù luce, cioè, ecco, per vedere Cristo devi avere coraggio. Allora facciamo il proposito per il 2018 di avere coraggio, di essere persone coraggiose, cioè persone che... Allora, per essere coraggiosi bisogna anche soffrire, bisogna affrontare la paura e un attimino starci dentro, proprio come quando uno si butta nell'acqua, che anche se il 15 agosto è sempre un po' freddina, no? Ecco, allora, cioè, combattere con i pensieri negativi, combattere, oddio, succederà, ma non perché è avere, è avere fede e carità, perché la speranza è il centro. Coraggio, che cos'è? Il coraggio sono la fede e la carità messi in pratica, vissuti realmente. Allora facciamo questo proposito per il 2018 di essere persone che imitano il fondatore dell'Opus Dei, San José Maria Escrivá, nostro padre, nel fatto di essere un pochino anche noi eretici, cioè persone che veramente credono ai loro occhi e vedono Gesù.